9.50, torniamo a Siena e torniamo a parlare del Monte dei Paschi di Siena, interessato tra l'altro in questi giorni, anche in queste ore direi, anche da notizie molto importanti. Amministratore delegato Bastianini alla Commissione Banche ha detto nel nuovo piano MPS sono possibili tra i 2.500 e i 4.000 esuberi. C'è poi la questione, come dire, degli utili, 400 milioni di utili quasi negli ultimi 9 mesi, che un po' hanno stupito, per intenderci. Ne parliamo con Pino De Blasio, il caporedattore della Nazione a Siena. Buongiorno Pino, bentrovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno Raffaele, anche ai tuoi ascoltatori.
Tra l'altro Pino qui ha 2 pagine di speciale nel fascicolo regionale che racconta anche un po' quello che non raccontiamo mai, cioè da dove vengono queste notizie, come si sono generate, come siamo arrivati, dove siamo arrivati. Il manager del Bastianini prepara il taglio ai costi che l'Unione Europea esigerà per dare più tempo al Ministero di vendere la banca. Questa è l'ultima notizia, ho capito bene.
Deve preparare un nuovo piano, ci metterà qualche settimana, forse anche un paio di mesi, ma penso che prima di Natale potremmo avere un po' di cifre maggiori sugli esuberi. Il problema degli esuberi però è che non sono gratis, cioè la gente, siccome partiamo tutti da esodi volontari, nel senso che la gente deve scegliere di andare in pensione, è ovvio che l'esodo volontario ti costa a te banca.
È chiaro.
E lui ha anche quantificato quanto costerebbe al Monte dei Paschi mandare in pensione anticipata 4.000 dipendenti, e costa 950 milioni di euro, che è un bel salasso per le casse del Monte, però questo consente un risparmio di 320 milioni annui, e secondo me 4.000 esuberi forse non bastano nemmeno, però sono quello che ti puoi permettere, quindi siamo a posto su questo.
Ma perché l'Unione Europea, come dire, chiede questi esuberi per dare più tempo? Cioè che gioco è?
Ma non è un gioco, noi non abbiamo rispettato, il Monte dei Paschi non ha rispettato nemmeno uno dei dettagli essenziali del piano di ristrutturazione. Allora, partiamo dall'inizio. Il Monte è stato salvato da una ricapitalizzazione precauzionale di 5 miliardi e 4 dallo Stato, e quindi è un aiuto di Stato.
Certo.
Per consentire questo aiuto di Stato nel 2017 l'Europa fissò i paletti molto rigorosi, che è il famoso piano di ristrutturazione, che tu dovevi tagliare un certo numero di sportelli, dovevi ridurre totalmente i costi e soprattutto tagliare il personale, perché è la migliore misura per ridurre i costi. Stando a quel piano di ristrutturazione, il gruppo Monte dei Paschi avrebbe dovuto avere 20.085 dipendenti a fine 2021. Ci siamo fino adesso?
È chiaro.
Ce n'ha invece 21.300, quindi già saltate di 1.200 esuberi. In più aggiungisi il fatto che le banche, ora ovviamente le banche hardware, come si dice, quelle con sportelli e roba del genere, non hanno più senso. Se il Banco di Bilbao viene in Italia e ti apre solo una banca online, vuol dire che non è che c'è molto più senso che ci siano sportelli. Considerando anche il fatto che il Monte ha troppo personale, ha troppi sportelli e ha pochissimo capitale, perché quello è quello che fa la differenza tra una banca sana e una banca un pochino in difficoltà, il capitale. Il Monte ha bisogno disperato di capitale. Per avere capitale dallo Stato devi dimostrare che riesce a ridurre il rapporto costi-redditi, costi-incassi, diciamo costi-ricavi, dall'attuale 70% e più al 50% della media del sistema. E facendo questo devi ridurre i costi, visto che non riesci ad aumentare i ricavi. Non è che ci sia molto da fare. Quindi per questo gli esuberi sono già quelli che dovevi fare prima. In più ci aggiungi quelli che devi fare dopo per avere più soldi e avere più tempo. È matematico. Poi tra pensi l'avrebbe dovuto fare ugualmente il Monte, perché tutte le banche fanno un piano di ristrutturazione degli esuberi, considerando che il mondo sta totalmente cambiando, il mondo finanziario sta andando tutto verso il fintech, che sarebbe tutto tecnologico.
La notizia degli utili a cui facevo cenno prima invece che ci racconta che con una volontà politica forte uno stand alone sarebbe possibile?
Però questa è un'illusione, secondo me. È un'illusione, sì, perché ovviamente un bilancio lo puoi fare in mille modi. Se tu non accantoni nessun soldo, nessun milione per gli esuberi che dovevi fare, è ovvio che puoi avere degli utili. Perché se tu avessi accantonato gli esuberi per mandare in pensione quei mille dipendenti che ci mancavano, in ogni caso ovviamente probabilmente gli utili, ma sicuramente gli utili sarebbero stati molto minori di questa vicenda, tu avresti mandato, avresti avuto 1000 dipendenti in meno rispetto a Andrezziano nella sua interezza. Questo ti ha ricordato l'Europa. L'Europa ti ha ricordato il fatto che tu non è che sei stato proprio ragazzo dirigente. Poi ti portare ancora a credito, lo vedremo, devi dimostrare di studiare ancora di più quello che è successo, insomma, devi fare più bravo. È come se ti fosse andato male la prima interrogazione, devi recuperare il tutto.
È chiaro.
Ed è quello che è successo. I 388 milioni di euro non è che voglio, non voglio declassarli a, a poca roba, però diciamo che arrivano in un momento molto indovinato, e soprattutto per l'attuale management, perché dimostrano che la banca ha continuato a fare la banca anche in mezzo a tutto questo macello, e questo è fondamentale. Cioè, nonostante tu sei tutti i giorni sui giornali e sulle televisioni e sulle radio, considerando il fatto che ti stavano facendo una due diligence dentro la banca e ti stavano spulciando tutti i conti, e c'erano 1000 persone da una parte e 1000 dall'altra a fare i conti, noi che eravamo in 3 persone, 3 commercialisti a vedere questa storia. Quindi, considerando questo, loro hanno continuato a fare banca, hanno continuato a prestare soldi, a fare mutui, a fare di questa storia, e quindi a questo punto l'attività di queste attività bancarie ha prodotto un utile di 388 milioni al terzo trimestre, che può darsi che arrivi a 500 milioni a fine anno, ma dipende anche dalle correzioni che ci devi mettere per forza, che è un altro discorso.
Pino, un'ultima battuta su una questione che riguarda la città che conosci così bene. Nel 2021 Siena non è più solo il Monte dei Paschi di Siena, o no?
Ma questo non lo è, Raffaele, non lo è da tempo. Il problema è che non è la storia che si ripete, sono gli storici che hanno poca fantasia, in questo caso anche i giornalisti. Cioè, i giornalisti, gli fa comodo avere una Siena che è tutta basata sul Monte dei Paschi, che c'è stato, io lo racconterò in questi anni, in queste puntate che sto facendo. C'è stato un momento in cui Siena era totalmente dipendente dal Monte dei Paschi.
Dallo sport, alla cultura, alla politica,
tutto
alle...
quanto, tutto passava di là, e totalmente tutto questo spingeva non solo la fantasia, ma spingeva anche lo spirito imprenditoriale che c'era ancora. Se per esempio ricordo le esperienze di Siena Biotech, 80 milioni di euro finanziati che si sono ridotti in dei laboratori eccezionali, tanto che sono sfruttati adesso da TLS, ma con nessun brevetto prodotto, con nessuna innovazione prodotta, perché se tu pensi che in 20 anni avranno portato 1,5 miliardi, 1,5 miliardi di utili alla città, e io non vedo nessuna cosa, a parte i laboratori TLS che varranno 10 milioni adesso all'asta, che dia questo senso di 1,5 miliardi, capisci che questa è una città totalmente dipendente dal Monte dei Paschi in quei 5 anni. In cui aveva rinunciato a fare qualunque cosa, qualunque progetto avesse, andava a bussare alla fondazione e sicuramente riceveva qualche soldo. Adesso non è più così. La forza di Siena, i tesori di Siena si sono in qualche modo rivitalizzati anche grazie ad apporti esterni. Se penso per esempio alla TLS, che grazie al ritorno di Fabrizio Landi, a Paolini e a Rappuoli, ovviamente a tutto il team di imprese che sta là, che l'hanno prodotto. Ci sono 400 dipendenti a TLS, tutto l'indotto, e poi tutte in imprese nuove. Se pensi all'Achigiana, che era un'attività, nessuno conosceva l'Achigiana, adesso l'Achigiana diventa la più grande produzione, uno dei più grandi soggetti produttori di musica classica e contemporanea d'Italia, e fa dei concerti eccezionali. Se ci pensi ai tesori d'arte che c'è qua, io ti ricordo che un premio Pulitzer, Hisham Matar, ha scritto un libro che si chiama Appunto d'Approdo, che dopo che aveva vinto il Pulitzer, in queste 120 pagine di Punto d'Approdo, che in inglese si chiama One Month a Siena, un mese a Siena, lui racconta che stava tutti i giorni alla Pinacoteca di Siena, dato che stava portata anche la sedia, a vedere i capolavori del 200 senese, che sono i premi, la prima cosa di arte che c'è. E la Pinacoteca a Siena, sai quanti visitatori ha? 30 visitatori al giorno. È uno spreco.
Assolutamente.
Mi spieghi qual è il concetto? Se tu, questa è la ricchezza di Siena. Poi te l'ho anche detto in un'altra occasione. C'ha due università, l'Università per Stranieri di Siena, che adesso ha come rettore Tommaso Montanari. Penso che abbia già doppiato come numero di iscritti quella di Perugia. E se non l'ha doppiato, siamo là, insomma, sicuramente ha più appeal e ha più fama. L'Università degli Studi, nonostante avesse avuto una crisi mostruosa, anche per colpa del Monte dei Paschi, per i mutui e tutte queste storie, perché il Monte improvvisamente li ha ridotto tutti i fondi, in ogni caso per pagare i mutui, alla fine si è dovuta reinventare un futuro, ha venduto il Policlinico alla Regione e da là è ritornata università. Queste sono le ricchezze di Siena. Se tu vieni qua a Siena, siamo a novembre, vedi ancora i turisti, una città viva in ogni caso, che adesso, e sono convinto che la gente ancora racconta la città è piegata dalla crisi del Monte dei Paschi. Io penso che la maggior parte non è vero, cioè, anch'io scrivo tutti i giorni di Monte dei Paschi, ma alla fine sono convinto che mi leggono perché mi piace far parte della storia, ma non fa parte della, in molti casi non fa più parte della loro vita quotidiana,
contrariamente a quello,
sono sempre più convinto di qui, contrariamente a quello
che è accaduto, infatti non c'è dubbio,
non racconto io, ma è una narrazione talmente stantia che mi è venuta proprio a noia. Cioè, nel senso, veramente non lo sopporto più, cioè uno capisce tutto quanto, vede anche che ci sono delle persone che hanno un valore eccezionale. Io continuo a pensare che qualunque persona avesse un Rappuoli o un Landi, un Sani alla Chigiana, o un rettore, qualunque persona avrebbe saltato talmente tanto che insomma, e invece noi continuiamo a parlare ancora e quanti questi davano soldi a Monte
No, guarda, la visione lucidissima, Pino De Blasio, grazie davvero per questa chiacchierata di questa mattina, buona giornata e buon
anche
lavoro
a voi e a tutti quelli che ti hanno ascoltato.
E grazie anche per averci ricordato il libro di Sean Matar, Un punto di approdo a Monte in Siena del 2019. Grazie Pino, buona giornata a tutti voi. Sta arrivando Giustina Terenzi con l'Acrobata, restate con noi perché poi arriva alle 12.30 il giornale radio di Popolare Network, alle 12.45 il nostro giornale radio regionale, poi Newsline dalle 13 alle 13.30. Buon ascolto.